Parlando con un sindaco di un piccolo paesino della Basilicata rispetto al fenomeno delle migrazioni, mi raccontava che i lavoratori extracomunitari che arrivano nel suo territorio contrastano e compensano la migrazione locale, ridando quindi un futuro alle strutture e ai servizi per la comunità. Ci sono geografie materialmente fondate sul lavoro e che sul lavoro delle persone migranti basano la loro esistenza.
Il confine è un dispositivo che seleziona, ordina, legittima. È una zona di separazione e di contatto al contempo. Andare oltre i confini significa guardare i punti di rottura e di attrito intorno a questa linea, interrogare cosa viene lasciato fuori, raccontare le intersezioni tra persone, merci e poteri. Intrecci che disegnano confini complessi, talvolta conflittuali, sempre in movimento. State ascoltando Oltre i confini, un podcast dell'Università di Bologna in cui docenti, ricercatrici e ricercatori raccontano di come i confini vengano attraversati, ridefiniti, superati dagli attori sociali. Di come e perché le geografie dello sviluppo stiano cambiando sotto i nostri occhi.
Sono Timothy Reimakers, sono professore associato dell'Università di Bologna nel Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà. Insegno geografia economica e geografia dello sviluppo e da più o meno 15 anni mi occupo di dinamiche lavorative, soprattutto di lavoro informale nelle filiere delle merci, per esempio minerarie e agroalimentari.
Che cosa può dirci oggi la geografia sulle dinamiche di sfruttamento del lavoro a livello sia globale che locale?
Allora, i geografi innanzitutto ci propongono un cambio di paradigma. La geografia non è il terreno piatto su cui si svolgono i processi economici, ma è piuttosto vero il contrario. Dobbiamo capire qual è la logica spaziale che spira questi processi. Io vi propongo una prospettiva topologica, da topos e logos, la logica dell'organizzazione dello spazio. No? Nello specifico, quando parliamo di processi economici, dobbiamo capire come capitali, in parole povere, investimenti, lavoro, risorse naturali si intrecciano per attivamente produrre lo spazio, no? In cui si svolgono le operazioni. Quindi, rispetto anche al territorio, non dobbiamo pensare il territorio come un contenitore in cui le azioni umane, non umane, eccetera, si svolgono, però piuttosto come una serie di relazioni, no? Il territorio è una relazionalità e quindi cambia rispetto a, diciamo, il modo in cui capitale, lavoro, risorse naturali si intrecciano nel mondo attuale, sempre più globalizzato. Quando pensiamo al lavoro, dobbiamo fare lo stesso ragionamento. Innanzitutto non dobbiamo pretendere che il lavoro sia una cosa astratta, una merce che si trova semplicemente sul mercato, ma ci dobbiamo domandare come i lavoratori, le lavoratrici vengono attivamente costruite socialmente, culturalmente. E qual è la spazialità di questa costruzione, no? Do l'esempio delle lavoratrici del tessile nel Bangladesh. Loro non è che finiscono nelle fabbriche dove vengono, diciamo, fabbricate i nostri vestiti, non ci finiscono a caso, no? Ci finiscono perché ci sono certe infrastrutture territoriali che le costruiscono attivamente come le lavoratrici, le spingono verso la fabbrica a pensare diciamo questo modo di produzione. E quindi il territorio, il lavoro, il capitale, le risorse sono degli elementi dinamici che dobbiamo pensare nella loro spazialità, anzi pensare come gli intrecci di questi processi costruiscono attivamente i territori in un contesto di mercati sempre più globalizzati, insomma.
Quindi il territorio come uno scenario, un teatro su cui si dispiegano rapporti che sono anche rapporti di disuguaglianza segnati da un livello elevato di complessità. Ad esempio, in rapporto alla filiera agroalimentare nello specifico, che cosa puoi dirci di queste dinamiche? Come si manifestano in questo ambito?
Sì, nello specifico oggi parliamo di regimi agroalimentari. Che cosa vuol dire? Che c'è un cambiamento ciclico nel modo di produrre, scambiare e consumare il cibo, no? A livello globale. Durante l'epoca coloniale, evidentemente, questo regime era basato su dei rapporti di disuguaglianza tra le metropoli e le periferie colonizzate. Oggi si parla di un regime aziendale, di stampo aziendale, di stampo globalizzato, dove le aziende oligopolistiche determinano sempre di più la qualità, il prezzo del cibo che consumiamo. In inglese si chiama un corporate food regime, no? Tutto viene determinato dalla grande distribuzione, cioè dai supermercati alla fine dei conti, no? Dobbiamo pensare o chiederci per avere le fragole a gennaio e i cavoli a giugno che sistema di produzione, di scambio chiede questo tipo di impostazione agroalimentare. Chiede dei investimenti globalizzati, chiede una stagionalità gestita a livello aziendale, chiede una forza lavoro sempre più flessibile e spostato nei vari angoli del mondo, e quindi questa flessibilità richiesta, diciamo, dalle corporation, insomma, dalle aziende, dalla grande distribuzione, dai supermercati, avrà un impatto molto sostanziale su lo sfruttamento lavorativo. Possiamo immaginare che oggi, con l'investimento che si fa nella grande distribuzione, nel marketing, nella pubblicità, nella logistica, questi sono i poli, diciamo, di investimento più importanti, la ricerca della manodopera sempre più a basso costo è ormai, diciamo, uno degli elementi che caratterizzano questo regime agroalimentare. C'è da dire che da più o meno 20 anni si discute anche di una certa transizione, no? Qualcuno dice che non viviamo più nettamente e strettamente in un regime spinto da l'oligopolio, insomma, delle grandi aziende come Monsanto, Cargill, eccetera, ma c'è un cambiamento di rotta verso una produzione sempre più tecnologica, no? Dove si investe nella biotecnologia, dove si investe nella digitalizzazione, e perché proprio i movimenti sociali, ecologici che sono nati negli anni 90, per esempio via Campesina, eccetera, insistevano, continuano ad insistere sulla sostenibilità della produzione agroalimentare. Ecco, questi movimenti, insomma, il loro messaggio è stato parzialmente recuperato dalle aziende per spingere verso una transizione socio-ecologica del regime agroalimentare. E oggi dobbiamo domandarci quale sarà l'impatto di questa transizione su il lavoro, perché per esempio si può chiedere la manodopera che forma avrà in un contesto in cui si insiste sempre di più sulla biotecnologia, sulla digitalizzazione. Non possiamo più immaginare il contadino, no? Come una persona che è solo a stretto contatto con la terra. Ci sarà una divisione. Io prevedo che la digitalizzazione e la biotecnologia produrranno un divario sempre più importante tra lavoro altamente specializzato, computerizzato e digitalizzato da una parte e una fetta del lavoro che rimarrà informalizzato, marginalizzato e condizionato da un livello di sfruttamento molto alto, perché aziende che non ce la fanno proprio anche a fare questa transizione o comunque devono raggiungere certi standard, cercheranno sempre di più di scaraventare, insomma, il costo di questa transizione sull'anello più debole della filiera, che in questo momento sono certamente i lavoratori e le lavoratrici nei campi.
Nel contesto italiano, come si manifestano questi cambiamenti?
In due modi nel particolare. Da una parte si verifica una concentrazione di capitale in sempre meno aziende. Cosa voglio dire con questo? Anche se ogni anno chiudono una marea di aziende agricole, la superficie utilizzata per ogni azienda cresce particolarmente. Questo è dovuto al modo in cui si fa agricoltura in questo paese ormai da 150 anni, no? Si va verso le monoculture, si va verso un spianare del terreno sempre più percicace, si va verso una concentrazione della manodopera, degli investimenti in poche aziende, e questo è evidentemente un impatto determinante sul territorio. Ricordiamoci le alluvioni in Emilia Romagna, che erano dovuto in parte, insomma, l'impatto sul territorio era dovuto in parte a il modo in cui si fa agricoltura, no? Si sono eliminati i canali, si sono eliminati le cosiddette fosse, eccetera, perché bisogna rendere il territorio sempre più efficace. E dall'altra parte c'è un fenomeno di migrazione legato alla manodopera. Negli ultimi 20 anni siamo arrivati ormai a un terzo, una fetta crescente dei lavoratori in agricoltura che non sono italiani, non hanno la nazionalità italiana. Vengono soprattutto dai cosiddetti new entry dell'Unione Europea, Romania, Bulgaria, che non sono poi così new entry, e poi dall'Africa subsahariana. E ultimamente si sta verificando un ulteriore fenomeno, che è quello della cosiddetta profugazione della forza lavoro. Che cosa vuol dire? Che richiedenti asilo, persone che si rifuggono in questo paese, finiscono nei centri di accoglienza, ma non trovano lì, diciamo, la giusta assistenza per sopravvivere e mandare i soldi a casa. E quindi i profughi, i richiedenti asilo, diventano ormai un segmento molto importante della forza lavoro in questo paese. Quindi quando io parlavo prima, no, della transizione socio-ecologica del regime alimentare, stavo pensando soprattutto a queste persone che subiscono le condizioni di sfruttamento più alto di questo paese, che vivono in condizioni terrificanti, che hanno non hanno accesso alla sanità, al welfare eccetera, perché è una forza lavoro informalizzata. Anche questo che cosa vuol dire? Vuol dire che è solo parzialmente contrattualizzata. Do un esempio concreto, no? Quando un lavoratore viene ingaggiato stagionalmente nella coltura del pomodoro, facciamo a Foggia, viene assunto per 30 giorni o meno di 30 giorni, anche se lavora 2-3 mesi, realmente parlando. E diciamo questi 30 giorni sono importanti perché sono il limite, diciamo, minimo di cui un lavoratrice ha bisogno per accedere alla pensione, alla disoccupazione, eccetera. Quindi in questo regime alimentare che conosciamo oggi, il costo della riproduzione della forza lavoro viene scaraventato completamente sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici. Allora, la prima domanda che mi hai fatto era legato, diciamo, al legame tra diciamo l'aspetto locale e quello globale, no? In questo contesto della migrazione legato all'agricoltura si verifica molto l'intreccio di questi aspetti locali e globali. Pensate che i lavoratori dell'Africa occidentale che ci troviamo oggi nei campi vengono da zone che un tempo erano diciamo dei bacini molto importanti di produzione agricola, ma grazie, diciamo, alla liberalizzazione sempre più importante dei mercati spinti dalla Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, i mercati di questi paesi, parlo per esempio della Costa d'Avorio, del Burkina Faso, si sono aperti per forza. E quindi questi mercati ormai vengono inondati da prodotti agroalimentari che vengono da altri paesi, per esempio dall'Italia. Il paradosso qual è oggi? Che lavoratori che facevano la stagione in Ghana, partendo dal Burkina Faso, per raccogliere pomodori e lavorare nelle fabbriche, adesso sono costretti a lasciare i loro territori e li troviamo qua esattamente a coltivare e a raccogliere i pomodori che finiscono a distruggere i loro territori a casa loro, no? Quindi c'è questa ciclicità, questo intreccio tra fattori locali e globali che dobbiamo tenere in mente quando ci interessiamo alla geografia, diciamo, dei regimi agroalimentari in questo momento.
Secondo te quali interventi potrebbero promuovere un cambiamento di rotta?
Qua bisogna lavorare ad ampio raggio, nel senso che ci siano degli aspetti più globali, degli aspetti più territoriali che bisogna affrontare per migliorare soprattutto le condizioni lavorative dei lavoratori e lavoratrici che lavorano nei campi. A livello strettamente territoriale trovo indispensabile una politica per la casa, perché oggi un segmento crescente, purtroppo, dei braccianti vive in condizioni di assoluta precarietà, nei ghetti, nelle case sfatiscenti, e poi evidentemente, diciamo, nelle grinfie del caporalato. Per contrastare, diciamo, questa marginalità ci vuole una politica per la casa. Sono persone che vanno nei territori per lavorare e quindi hanno bisogno di vivere da qualche parte in modo dignitoso. Io ho lavorato e continuo a lavorare con un'associazione in Basilicata che si chiama Osservatorio Migranti Basilicata, che fa esattamente questo lavoro, no? Va a bussare porta per porta per chiedere ai proprietari di ospitare persone che vengono da Romania, Bulgaria, Africa occidentale, Burkina Faso, eccetera, per lavorare durante la stagione del pomodoro. Quindi questa è una prima cosa da fare, anche con l'aiuto dell'amministrazione pubblica. Purtroppo in questo momento l'enfasi dell'amministrazione è molto sulla repressione, sul controllo alla mobilità e su quello che definirei la containerizzazione del fenomeno della migrazione. Non mettiamoli dentro dei container, facciamone una emergenza perenne per generare anche purtroppo capitale che se ne va da un'altra parte, no? Cioè sfruttiamo questi lavoratori due volte, non solo nei campi ma anche mettendoli in condizioni abitative che possono generare profitto solo da un'altra parte. Quindi la politica della casa per me è fondamentale, ma anche a livello più globale vediamo che ormai i confini, no? Come infrastrutture che canalizzano, filtrano i flussi, hanno un effetto nefasto sullo sfruttamento lavorativo. Dobbiamo pensare al paradosso del muro. Quando si reggono dei muri intorno al Mediterraneo, si pensa che facendo così costringiamo le persone a non venire più, ma non pensiamo all'effetto contrario, cioè quello dell'immobilità, cioè immobilizziamo le persone a stare qui a non fare niente altro che aspettare le carte e essere accettato in un qualche maniera come futuri cittadini. Tutto questo tempo che passano nei container, che passano ad aspettare le carte, è tempo buttato, inutile, dove nessuno insomma riesce a veramente costruire un futuro degno di nome e nemmeno a costruire, come dire, insieme un welfare cittadino, no? Quindi bisogna lavorare appunto sul confine come infrastruttura inclusiva e non soltanto esclusiva. Tra parentesi, quando da geografo parlo di confini, non parlo soltanto di una linea che si vede sulla mappa cartografica, no? Perché nel contesto mediterraneo si è verificato sempre di più che, diciamo, i confini sono appunto delle infrastrutture altamente mobili. Pensiamo al modo in cui l'Italia è coinvolta, per esempio, nell'esternalizzazione, no? Di certe pratiche di confinamento nei stessi paesi africani. Questi due aspetti, secondo me, sono molto importanti da prendere in considerazione. Poi c'è un ulteriore elemento altrettanto importante ed è quello del cambio di rotta rispetto al modo in cui si produce il cibo oggi, no? Davo l'esempio dell'alluvione prima. Il cambiamento climatico è ormai sulla bocca di tutti. Dobbiamo però innanzitutto riconoscere che l'agricoltura non solo subisce l'impatto del cambiamento climatico, ma è uno dei fattori più importanti che genera, no? Il cambiamento e la crisi climatica, per l'uso insostenibile delle risorse, per l'inquinamento che genera. Pensiamo solo nel bacino mediterraneo che un 60-80% dell'acqua dolce è destinata oggi all'agricoltura intensiva. Mi dicevano i colleghi che al 15 agosto a Foggia hanno dovuto decidere di chiudere i rubinetti all'agricoltura perché l'acqua era finita, quindi ormai è una decisione quasi di vita e di morte: o destiniamo l'acqua ai cittadini o all'agricoltura. Quindi è chiaro che non si può andare avanti così, con questo modello monoculturale dove si investe soltanto sulla coltivazione intensiva di un bene agroalimentare. Un altro, bisogna accorciare le filiere, mettere più in comunicazione diretta i produttori e i consumatori, lavorare sull'agroecologia come modo più sostenibile e diversificato di produrre beni agroalimentari, e quindi anche in questo modello, diciamo, il rapporto di lavoro con la terra può diventare più sostenibile. Quindi c'è tanto lavoro da fare.
Avete ascoltato Oltre i confini, un podcast dell'Università di Bologna che in 6 puntate racconta i confini come prodotto di specifiche storie. Storie che riguardano tutti noi.